vogliamo riprendere questa categoria. Quindi, applicando ancora qualcuna delle categorie che abbiamo visto finora alla situazione tipo, ovvero sia questo discorso del nostro corso di laurea, abbiamo qualche altra possibilità di discutere, no? Perché qual è il discorso che funziona attualmente all'università? Il discorso che funziona attualmente all'università si basa sui numeri, cosa che non dovrebbe stupirci più di tanto, perché visto che siamo in un clima quantitativo ed economicistico, i numeri fanno la differenza, dicono perlomeno che i numeri facciano la differenza. Ecco, ma se i numeri fanno la differenza, noi siamo il corso di laurea con i migliori numeri di tutto l'Ateneo. No, mi domando, com'è che ci abbiamo questi problemi? No, mi aspetterei dei tappeti rossi, degli squilli di tromba, delle strette di mano, no? Possibilmente qualcuno al ministero che venga a dirci: accidenti, quanto siete bravi. Ecco, invece no, è buffa sta cosa. No, quando parlavamo dei problemi della comunicazione politica, sono questi i problemi della comunicazione politica, non devo andarli a cercare necessariamente nei rifiuti in Campania, oppure nei rifiuti a Palermo, oppure nella collusione fra mafia e Stato, è tutto molto bello, però il problema è un problema molto più vicino, è un problema che viviamo ogni momento, è questo, è l'azione concreta, è l'azione nella prassi che è problematica, no? C'è un dislivello fra ciò che viene detto nei media e ciò che viene fatto nella prassi che è praticamente insopportabile oggi. Cioè, se prima c'era una certa divisione, oggi c'è un abisso, cioè, non so, addirittura c'è una presa in giro, direi, fondamentalmente, perché tutti questi benedetti criteri con i quali ci stanno rompendo l'anima da anni, vogliamo dirlo da anni, poi non funzionano quando ti servono, cioè, servono soltanto a senso unico, se sei tu il titolare dei diritti che quei criteri hanno sancito, improvvisamente non valgono più, è buffo. E su questo, come vi dicevo, si potrebbe senza nessuna difficoltà innestare un qualche genere di, come dire, misura nei confronti di coloro che appunto si divertono e si dilettano a utilizzare i criteri un po' come gli pare. Tra l'altro c'è un altro discorso che abbiamo già visto, che è il discorso procedurale. Abbiamo detto, se vi ricordate, che tra la legge e l'applicazione della legge passano svariatissimi livelli di implementazione amministrativa, implementazione regolamentare, timbri, bolli, carte, impicci, imbrogli. Questo però non succede solamente in quella che è appunto l'attività legislativa quotidiana, ma succede anche in più piccolo nelle varie amministrazioni. Cosa vi diceva il vostro collega? Hanno rimandato per l'ennesima volta il senato accademico. È un altro modo per usare discrezionalmente delle regole che invece non dovrebbero essere così discrezionali, perché vi ricordo che la burocrazia, della quale il nostro rettore fa parte anche se pare che se lo sia dimenticato, la burocrazia serve per generare uguaglianza di diritti e prevedibilità. Ci sono dei termini entro i quali le cose vanno fatte, ci sono dei modi nei quali le cose andrebbero fatte, ci sono tutta una serie di misure che dovrebbero garantirti che, anche se capita il personaggio che è al di là della comprensione di queste cose, le norme si impongano sul personaggio stesso. Non credo serva ulteriore elaborazione sui vari livelli del problema in Italia a questo punto, però è un problema che viviamo costantemente, perché dov'è la strategia nel rinvio? La strategia nel rinvio è nel far saltare altri termini, no? Evidentemente, rinvio, sì, è un'ottima idea, peccato che non ci sono più i tempi tecnici, e quindi la cosa finisce, senza che nessuno abbia fatto niente, senza che nessuno abbia detto niente, senza che ci siano responsabilità. Tranne il fatto che appunto i vari rinvii senza motivazione, senza giustificazione, teoricamente andrebbero sanzionati. Quindi, come vedete, quando vi dico che la burocrazia, certo, ha tanti difetti, ma teoricamente avrebbe anche dei pregi, i pregi sono esattamente questi, che impugnando questo genere di atti nelle apposite sedi, uno potrebbe fare in modo che questi non avvengano. Certo, l'idea generale, come abbiamo detto più volte, è che coloro che occupano certi livelli e certi gradi di responsabilità si comportino in modo giusto, appunto, responsabile. E qui ovviamente entrano in ballo tutti i discorsi sugli interessi, non interessi, le pulsioni, eccetera, eccetera. Parliamone, no? Non si riesce a capire a chi fa bene questa cosa. Il rettore, vi ricordo, che dovrebbe avere a cuore l'interesse generale dell'Ateneo, tanto per rimanere un attimo nelle cose che stiamo dicendo da qualche settimana. Ecco, l'interesse generale dell'Ateneo attualmente, e su questo possiamo discutere, ma io sto soltanto dicendovi che il discorso corrente mi dice questo: l'interesse generale dell'Ateneo è avere più studenti possibile. No? Erro? Mi pare che era questo. Ci stanno dicendo questa cosa da mesi, da anni perlomeno, quindi va bene. Allora, qual è la logica per la quale all'Ateneo conviene perdere circa 200 studenti della laurea specialistica? Qualcuno è in grado di farmela vedere? Ha un'asta, era rovinata, l'avviso, non lo faccia più perché se beccava subito l'Andy Warhol a 450.000 euro, buonanotte donatore. Allora, la logica non si riesce a capire quale sia, perché appunto il grado di amministrazione che dovrebbe avere a cuore l'interesse generale dell'Ateneo, quello per il quale non dovremmo essere uno degli Atenei peggiori d'Italia ma uno dei migliori, solo che non ci siamo riusciti, anche per le stupidaggini che sta facendo il nostro rettore, diciamocelo, allora in questo caso non si riesce a capire dov'è il senso. Allora tu dici, vabbè, probabilmente c'è un interesse particolare. L'interesse particolare lo stiamo cercando tutti quanti da mesi e non si riesce a capire quale sia. Il dubbio è che non sia un interesse particolare, ma sia un problema di ripicca, perché improvvisamente la nostra facoltà è diventata un po' troppo di successo e quindi bisogna anche romperle un po' le gambe, perché possiamo mica avere scienze della formazione improvvisamente che, essendo una facoltà umanistica, si permette di fare i numeri migliori di medicina, di economia e di tutte queste grandi facoltà che dovrebbero portare la bandiera. Questo però, evidentemente, se ci fate caso, non ha assolutamente nulla di, né di logico né di razionale. Se ci serviva la conferma che all'opera di norma ci sono delle forze che non sono razionali, questo direi che è un perfetto esempio, no? Anche il fatto stesso che possa venirmi in mente l'idea che qualcuno si stia dilettando ad affossare questo corso di laurea semplicemente perché gli sta antipatico, dovrebbe essere ridicola. O erro? Dovrebbe. Il problema è che non lo è per niente, perché noi di fatto ci muoviamo in un clima nel quale l'idea di razionalità, e non dico razionalismo, ma dico razionalità, dico ragione, dico ragionevolezza, dico quelle cose positive che ci hanno fatto arrivare più o meno dove siamo attraverso un utilizzo intelligente del nostro intelletto, ecco, questo utilizzo intelligente del nostro intelletto purtroppo comincia a scarseggiare, io non lo vedo più, lo vedo raramente, Pareto vede all'8%, beato lui, io non vedo più manco quello, per cui siamo in banca tutti quanti. Quello che vorrei che vedeste è che è qui, non sono categorie astratte, è quello che vi sta capitando qui, è quello che vi capiterà quando uscirete, quando ci sarà la persona di successo in un luogo di lavoro che verrà messa all'angolo e massacrata perché è troppo di successo, perché è un brutto esempio per gli altri, perché non si muove secondo le procedure, per tutta una serie di stronzate che continuano a venire fuori a ogni peso spinto in questa cultura e che sono devastanti in ultima analisi. Quindi contro questa cosa teoricamente ci dovrebbe essere l'impegno politico. Potrebbe essere una delle misure, potrebbe essere uno dei sistemi attraverso i quali reagire da un certo punto di vista, no? Perché la reazione è importante, in certi casi reagire è fondamentale, perfino l'ex presidente Ciampi si è incazzato, perché è tutto dire, voglio dire, siamo in un clima abbastanza allarmato, oserei dire, ecco. Quindi che succede? Succede appunto che questi processi, i processi dei quali stiamo studiando sul manuale, i processi che vi vengono del sit da Sennett nel testo, oggi stanno arrivando a un qualche genere di esito, a un qualche genere di culmine, oserei dire, a un qualche genere di apice. Siamo in una situazione che effettivamente è allarmante, c'è poco da nascondersi, insomma, ci sono una serie di distorsioni nel funzionamento della macchina politica e della macchina pubblica che vanno computate, vanno ragionate, vanno effettivamente, se possibile, bisogna resistere loro, ecco, fondamentalmente, perché ci sono dei meccanismi che non stanno proprio più funzionando, evidentemente, no? Ripeto, il concetto di interesse generale è uno dei concetti chiave, cardine dell'azione politica e questo concetto si è perso, radicalmente. Abbiamo tutta una serie di consorterie che fanno solamente cose che sono probabilmente nel loro interesse. Io, ripeto, me lo voglio augurare perché almeno ci sarebbe una chiave di lettura, perché se non c'è manco più quella dell'interesse personale, non so più uno sbatte la testa, è veramente, comincia a diventare molto problematico. Quindi, come vedete, un semplice caso, no? Ci permette di applicare tutto quello che abbiamo visto finora. Lo vediamo in vita, non nel manuale. E vederlo in vita spesso e volentieri fa un certo effetto, quindi potrebbe portare a quella famosa attivazione dalla ideologia alla convinzione. Penso sia evidente che io spero che andiate in questa manifestazione numerosi e incazzati, perché tutto sommato mi sembra molto opportuno, ma comunque insomma poi vediamo giovedì, visto che io sarò qui, e farò la conta di quelli che non sono andati alla manifestazione. Bene, allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto fino adesso? Anche le lezioni scorse, dico. Ok, allora dobbiamo riprendere la parte della comunicazione. La parte della comunicazione che aveva tutta una serie di cosette piuttosto interessanti. Eravamo rimasti, se vi ricordate, a Katz e Lasersfeld. ovvero sia il famoso flusso di comunicazione a due stati. Flusso di comunicazione a due stati, trovata molto intelligente, trovata che chiama in causa nella comunicazione, diciamo, fredda dei media, una componente invece di compartecipazione, una componente di fiducia, una componente di prestigio. Perché abbiamo detto questo? Perché attraverso i leader d'opinione, di fatto, Katz e Lassosfeld riescono a individuare un canale che magnifica il messaggio, ovvero si aggiunge alla componente comunicativa un'altra componente che il mezzo di comunicazione di massa di per sé non è in grado di avere, ovvero sia quella appunto del prestigio, della vicinanza, di quello che abbiamo chiamato fino ad oggi rapporto primario, rapporto fiduciario anche possiamo dire. Perché? Perché il leader d'opinione, e questo vorrei che fosse chiaro, non è che lo faccio io, cioè non è che lo fa il comunicatore il leader d'opinione, già esiste, è una figura che è già presente sul territorio, è già stata resa leader d'opinione, anche se non ha l'etichetta leader d'opinione sulla testa, però non è che sono i comunicatori che vanno in giro e dicono: guardi, lei è diventato leader d'opinione, complimenti, una bella fortuna, da oggi in poi lo fa. No, perché di fatto quello che hanno capito Lassosfeld e Katz è che la società si struttura per reticoli, capite? La società di suo crea reticoli e decerne, come diceva Guzzanti per altre cose, delle figure rilevanti, ok? Ed è un problema di dinamica anche di status, se vi ricordate, no? Lo status è quello che ci rende un po' più evidenti, è quello che ci rende un po' più termine di riferimento nei confronti dei cerchi e delle consorterie delle quali facciamo parte, e quindi evidentemente avendo lo status anche una componente di prestigio e d'autorità, che non è semplicemente quella dei soldi e quella della cultura, ma è anche quella della coerenza, della preparazione, del carisma, usando le categorie weberiane, allora ognuno dei circoli nei quali si articola la società di fatto ha al suo interno dei leader naturali. Ora, leader è un termine che purtroppo anch'esso è stato preso e massacrato, oramai siamo tutti leader, cioè non c'è verso di venirne a capo. Diciamo, preferisco forse dei punti di riferimento, dei personaggi di maggior spicco e di maggior spessore che vengono visti dagli appartenenti al circolo come autorevoli. Okay? Allora che succede? Che è probabile che coloro che hanno dei dubbi, che non hanno capito un certo tipo di problema, che hanno un certo tipo di problema e non sanno come riconoscerlo nella sfera pubblica, insomma tutti coloro che non hanno le idee molto chiare, chiedano consiglio, chiedano un parere, chiedano lumi, come si dice, a questi personaggi autorevoli, i quali quindi hanno un plus valore, se vogliamo, diventano dei decrittatori della realtà, diventano dei filtri. Se vi ricordate, l'abbiamo detto, il concetto di filtro è un concetto centrale nella cultura contemporanea soprattutto. Abbiamo detto, se vi ricordate, che di solito sarebbe auspicabile che il filtro ce lo costruissimo da soli attraverso la famosa cultura soggettiva. Ora, è evidente che in una società complessa come quella attuale, una cultura soggettiva in grado di filtrare tutti gli interessi e tutto ciò che ci capita quotidianamente comincia a diventare problematica. Quindi tenete presente che per quanto uno possa avere una cultura soggettiva ampia, articolata e strutturata, probabilmente si troverà in situazioni nelle quali non sa che cosa deve fare, perché è normale, è umano, voglio dire, immaginatelo nella vostra vita, ci sono una serie di frangenti, una serie di situazioni nelle quali non sai che pesci prendere, ti ci trovi all'improvviso, non ci sei finito per caso, è una normale evoluzione del tuo percorso di vita, ma di fatto non sai che devi fare, e quindi è ovvio che tu cerchi qualcuno a cui chiedere. Allora, il fatto che tu cerchi qualcuno a cui chiedere è esattamente questo meccanismo messo in luce da Lassosfeld. Loro dicono: se io mi rivolgo direttamente a quelli che fanno questo tipo di attività, ovvero sia a quelli che danno pareri, a quelli che rispondono, a quelli che sono considerati i consiglieri più importanti della vita dei singoli, io ottengo un risultato molto più efficace e molto più efficiente che non parlando in generale a tutti. Perché parlare in generale a tutti, che è la famosa idea della TV generalista, se vogliamo mantenere un po' il tipo di discorso e di etichettatura che abbiamo oggi corrente. Il discorso di parlare a tutti è un discorso poco efficiente, ovvero sia io devo fare un messaggio che può essere compreso da tutti e che per questa ragione non riesce a convincere nessuno, in ultima analisi, perché mi riferisco alla casalinga di Voghera, mi riferisco all'ingegnere di Bari, mi riferisco al ministeriale di Roma, e questi hanno dei codici, dei modi, dei filtri diversi. Okay? Allora, se io invece riesco a strutturare un messaggio che sia comprensibile ed efficace nei confronti di coloro che hanno una preparazione culturale superiore, mi perdo nell'immediato buona parte della comprensione da parte della massa, però la massa ci arriva lo stesso attraverso degli strumenti che sono ancora più efficaci, ok? Perché al mio messaggio io aggiungo l'autorevolezza di colui che se ne fa canale. È chiaro questo? Una cosa è sentire una persona che ti dice una cosa in televisione, una cosa è sentirsela dire da qualcuno di cui tu hai stima, evidentemente. C'è un'aggiunzione, c'è un, come dire, un sovraccarico che è emozionale, di prestigio, di fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se riesco a parlare con i leader d'opinione, ogni leader d'opinione salute diventa a suo modo un ripetitore qualificante del mio messaggio. È evidente che questo discorso, detto così, funziona in positivo, ma può funzionare anche in negativo, perché di fatto il leader d'opinione può anche fare da filtro alle comunicazioni, può decidere che quella comunicazione secondo lui è errata, quindi può, come dire, metterci il carico da 12, oppure può non farla passare. Io non sono in grado di decidere cosa farà il leader d'opinione, evidentemente, no? Il leader d'opinione è di per sé, esistendo di suo, non dipende da me, non è che io posso dirgli allora o fai questo oppure te ne vai, perché tu dici ma guarda, sei venuto a cercarmi te, quindi non c'è verso da questo punto di vista. Il leader d'opinione in qualche modo come faccio ad accattivarmelo? Teoricamente, se fossimo nel paese del Bengodi, probabilmente convincendolo, no? Lo vorrei convincere questo leader d'opinione, ma se non riesco a convincerlo, cerco di comprarlo. Pensate soltanto alla dialettica ditte farmaceutiche medici di base, che incarna perfettamente questo discorso. Da un certo punto di vista il medico di base diventa il suggeritore di una comunicazione che ha la forma di una medicina. Se io riesco a convincere il medico di base a comunicare la mia medicina, ottengo dei riscontri molto superiori rispetto a quelli che invece avrei in altri casi. Come faccio a convincere il medico di base? Perché la mia medicina è migliore delle altre? Magari, perché se vende la mia medicina va a fare una settimana di crociera, perché va a fare un convegno in tutti i posti del mondo dove non si vede perché si debbano fare dei convegni, non so, a Bali, in questi posti qui dove uno dice beh, che chi se ne frega del convegno, già, esatto, perché il convegno non serve a niente, e per un'altra serie di situazioni di questo genere. Quindi è chiaro che trovata la dinamica teorica, rivestire poi questa dinamica di contenuti, di prassi, di comportamenti più o meno eticamente condivisibili è un altro argomento. Quello che è certo è che effettivamente Katz e Lazarsfeld hanno messo bene in luce uno dei modi, uno dei canali privilegiati di comunicazione, cosa che noi adesso vediamo ancora. Ma non mi faccio addormentare stamattina, ragazze, però, eh? Che diavolo, fate qualcosa domenica sera, dormite un po' di più. Allora, dicevamo che la dinamica descritta da Katz e Lazarsfeld arriva oggi a una serie di altri livelli di chiarezza, di autopresentazione, se vogliamo prenderla in questo senso. Vi viene in mente un qualche contesto nel quale questa dinamica funzioni particolarmente oggi come oggi? Nei contesti politici, insomma, sì, diciamo nella parte decisamente deteriore, però no, parlavo di quella un attimo più, cioè a chi chiediamo consiglio oggi? A internet. Non so se avete mai sentito mai Yahoo Answers, siti come Ciao, come tutti questi altri, eccetera eccetera eccetera. Di fatto la dinamica si sta trasferendo sulla rete. Si sta trasferendo sulla rete anche perché la gran parte dei circoli dei quali facciamo parte di fatto è diventata virtuale. E qui siamo di nuovo evidentemente in una delle dimensioni descritte da Sennett. nel momento in cui noi siamo parte di comunità virtuali, la comunità virtuale ha delle altre regole, delle altre norme. Le altre norme sono, uno, appunto, che ci debba essere un giudizio perenne su quello che viene detto e quindi una valutazione da parte di tutti di quello che viene detto. E questa cosa crea, evidentemente, affidabilità. Non so se avete fatto caso, ma nella grandissima parte dei siti e dei forum, delle chat, eccetera, eccetera, ci sono quelli che vengono chiamati rankings, ci sono delle classifiche, sì, le stelline, come dice qui la vostra collega, che stanno esattamente a darvi una misura del prestigio di chi parla. Non so se ci avete fatto caso, ma l'idea generale è questa, ovvero sia, se io arrivo e c'ho in forum 8 utenti, dei quali uno è utente anziano con 5 stelle, gli altri sono newbie assortiti a una stella e mezzo, gente che c'ha un paio di stelle, eccetera, eccetera, io di chi mi fido? Di quello a 5 stelle, evidentemente, perché non lo so, perché un po' il problema è questo, nel senso che da questo punto di vista la cosa funziona, ma è abbastanza superficiale, perché quello c'ha 5 stelle perché è lì da tanto, perché ha scritto tanti messaggi, può darsi, perché tutti questi messaggi sono tutti intelligenti, non ne ho idea, evidentemente qualcuno ha ritenuto di sì, però vedete che i canali della costruzione del prestigio oggi sono completamente diversi da quelli che erano richiesti un certo tempo. C'è una componente di coerenza, c'è una componente di continuità, ma c'è anche una grossissima componente di quantità, evidentemente, no? Scrivere tante risposte non vuol dire scrivere tante risposte intelligenti. Ci illudiamo che le tante risposte intelligenti lo fossero perché qualcun altro ha detto che lo erano, però vedete che diventa, no? La famosa prova infinita, nel senso, allora poi quello che ha detto, che, vabbè, non ne veniamo più fuori, però quello che vediamo ad ogni modo è che questo meccanismo si sta riproducendo. Prendete tutti i vari blog che fanno tendenza e fanno informazione oggi, no? Tutta una serie di siti ai quali ci si rivolge perché sono stati molto cliccati, perché sono autorevoli. Quindi stiamo riproducendo sul virtuale quella che era una dinamica molto più personale. E questo non dovrebbe stupire, visto che chiaramente il virtuale ha una componente di spettatore molto più forte che non quella del rapporto in presenza. Chiaramente. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma nelle categorie senestiane troviamo anche degli ulteriori strumenti per capire questo, no? Ovvero sia, il virtuale, per quanto ci faccia interagire, per quanto ci faccia intervenire, spesso e volentieri può essere trasformato effettivamente nell'ennesimo palcoscenico. Ci sono, per chi frequenta forum e situazioni di questo genere, quelli che lurcano, orribili questi termini, ma che dobbiamo fare? Quelli che lurcano sono quelli che stanno lì, guardano, ascoltano e non si fanno mai vedere. E sono tanti. Sarebbe molto interessante fare una ricerca su quanti sono quelli che intervengono in un forum e quanti sono quelli che leggono il forum senza intervenire, perché ci darebbe, no, giusto appunto, una misura di questo tipo di coinvolgimento, questo tipo di attivazione, tenendo sempre presente che l'intervento nel forum è comunque un grado di attivazione abbastanza contenuto, insomma, ecco, no? Nel senso che appunto c'è il filtro dello schermo, c'è il filtro del mezzo, c'è il filtro di tante cose, prima che questa cosa ti arrivi addosso ha voglia a camminare, insomma, non ho mai sentito gente che poi si è menata per un intervento sul forum, tutto al più ti mandi all'inferno 4-5 volte con 4-5 mail, non hai fatto sto sforzo, è finita la frasca, quei famose flames e tutto quanto. Ad ogni modo, come vedete, quindi la dinamica descritta da Katz e Lazarsfeld è a tutt'oggi funzionante. Tant'è vero che opportunamente viene recepita dalle grandi industrie, le quali si creano i siti di consulenza su misura. Ci sono blogger che lavorano per delle multinazionali e quindi quando chiedi loro ma com'è questa multinazionale, guarda, veramente una favola, una delle cose migliori che mi siano mai capitate, veramente un amico e tutte queste cose. Per cui anche lì si stanno riproducendo gli stessi meccanismi che si erano prodotti nella prassi e che continuano a prodursi nella prassi, perché chiaramente non vogliamo aderire a una visione per la quale è tutto diventato virtuale. Diciamo che attualmente virtuale e materiale, virtuale e corporeo convivono, e noi però nel virtuale abbiamo di buono che queste dinamiche le vediamo molto più chiaramente, che sono lì sotto forma di sito, sotto forma di gruppo di discussione, sotto forma di stelline per i vari interlocutori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo argomento è molto interessante e ovviamente Lazarsfeld e Katz hanno anche messo in luce la parte, diciamo, problematica quando hanno descritto un'altra figura, che è quella del gatekeeper, ovvero sia del custode, del guardiano. Il gatekeeper è quello che può o meno far accedere i contenuti alla rete. Ovviamente, dove l'abbiamo visto il gatekeeper noi l'altra volta? L'abbiamo visto, per esempio, nel creatore dell'agenda del telegiornale, del palinsesto del telegiornale. Se io do la notizia al primo posto è una cosa, se la do all'ottavo è un'altra, se non la do per niente è ancora un'altra. Quindi, come vedete, ci sono delle figure istituzionali, i direttori di giornali, i direttori di telegiornali, i creatori di palinsesti televisivi. Abbiamo detto ovviamente anche tutti i leader d'opinione che nel loro piccolo possono o meno, no, riprodurre una qualche agenda di discussione in circoli di discussione, in gruppi di lettura di libri, in salotti, in tutte quelle varie strutture che sono l'ultima sopravvivenza delle strutture di cui abbiamo parlato nel Settecento. Per cui è evidente che questo tipo di discorso si presta a degli interventi appunto di correzione, diciamo, per non voler dire distorsione, del flusso informativo. Ma il fatto che si presti, come vi dicevo più volte, non significa che poi non sia vero, nel senso che effettivamente credo che siano dei modelli più realistici di comunicazione che abbiamo avuto messi a punto fino ad oggi. Perché gli altri che sono un po' più totalizzanti, vi ricordo, sono quelli della risposta automatica del destinatario, che ormai insomma è stato modello del cane di Pavlov, come vi dicevo, è stato smentito e criticato da tutti i punti di vista, laddove invece l'utilizzo critico e autonomo del mezzo, anche lì, insomma, mi sembra un po' troppo ottimistico, c'è qualcuno che può farlo, qualcuno no, qualcuno per certi settori, qualcuno no, di fatto il sapere è talmente variegato che delle zone d'ombra nella nostra preparazione ci sono per tutti. C'è qualcuno che è in grado autonomamente di sapere cosa fare in tutti i momenti della sua vita. Già che ci sia qualcuno in grado di farlo di tanto in tanto, mi sembra che potrebbe essere un'eccellente idea, insomma, questo. Però, come mette giustamente in luce Rush, non c'è soltanto questa. Noi la comunicazione politica, come vedete, la concentriamo sui media perché sono una delle cose che ci salta più all'occhio. In qualche misura abbiamo quasi ridotto la comunicazione a comunicazione mediatica. Rush opportunamente ci fa presente che questo non è vero, ovvero sia ci sono altri canali di comunicazione che sono anch'essi estremamente, o perlomeno erano anch'essi estremamente funzionali, estremamente carichi, no? Perché erano e sono canali di comunicazione in presenza, non sono in differita, non sono in formato massa. Due sono particolarmente rilevanti. Uno è il partito politico, che ogni tanto risalta fuori, evidentemente, e un altro invece è il gruppo di pressione. Ora, cos'è il gruppo di pressione? Qualcuno ha una definizione da suggerire? No, non mi diceva la vostra collega l'opposizione, ma di fatto non è questa la questione, anzi. Un gruppo che cerca, correggiamo, l'indirizzarti, di indirizzare chi? Sì? Diciamo che il gruppo di pressione esercita una pressione su qualcuno. Ora, esercitare una pressione sulla massa è un po' complicato. La massa è grande, riuscire a trovare il punto dove fare pressione è complicato. Per cui di norma il gruppo di pressione esercita la sua azione su coloro che decidono. Le varie istanze decisionali, a seconda dei livelli, a seconda degli interessi che questo gruppo porta con sé, a seconda dei mezzi anche che questo gruppo ha, il gruppo cerca di convincere. Non dico i leader d'opinione perché stavolta la figura è un'altra, però diciamo che la forma della comunicazione più o meno è quella, ovvero sia la domanda è: io voglio salvare il procione. Che faccio per salvare il procione? Con chi parlo? Probabilmente potrei parlare col Ministero dell'Ambiente. Ce l'ho i mezzi per andare a fare pressione sul Ministero dell'Ambiente? No, allora che faccio? Provo a fare pressione su, boh, eventualmente il direttore del parco nel quale vive il procione. Oppure creo un movimento d'opinione nei dintorni del parco nei quali vive il procione per spiegare alla gente che se anche non ammazza il procione si può continuare a campare lo stesso. Insomma, cerco di trovare il punto nel quale io possa applicare la pressione che posso permettermi, perché certo se avessi tanti mezzi probabilmente andrei direttamente all'Unione Europea o qualcosa del genere, per fare in modo di ottenere ciò che mi sta a cuore. Ora, il procione evidentemente è un interesse molto blando, magari qualcuno trova che sia fondamentale, però insomma nel complesso credo che sia un po' difficile riuscire a far convergere grosse risorse su questa causa, però ci sono molte altre cause che invece potrebbero prestarsi. Ora ovviamente le cause possono da questo punto di vista dividersi in due categorie, ci sono gli interessi forti e gli interessi deboli. Una delle peculiarità della situazione corrente di quello che ci accade in questa cultura è che di norma gli interessi generali sono forti o deboli? Deboli. Perché?
Perché comunque sia una persona ha degli interessi, però non si muove per farli valere, non si muove per ottenere ciò che vuole.
Allora, dice la vostra collega che ha degli interessi una persona, ma non si muove per farli valere. E qui ricadiamo nella questione che dicevamo prima, ovvero sia nel discorso dell'attivazione, no? Ecco. Uno dei punti, che probabilmente è uno dei punti problematici dell'essere umano, è che l'essere umano si attiva per delle questioni che gli stanno a cuore, ma anche vicine. È difficile attivarsi, tranne pochi casi, per questioni alte. No? La povertà nel mondo, l'ambiente, bellissimo, ma se io non riesco a trovare un modo per tradurre questa questione in qualcosa che ti sta a portata di mano, tu non farai mai niente, no? È un po' il problema che vedremo, ma che forse avrete già visto, delle minoranze e delle maggioranze, no? Michels, Lenin, tutti gli elitisti che cosa dicono? Dicono che conta molto di più una minoranza organizzata che non una maggioranza disorganizzata. Ecco, allora, se l'interesse generale è descrivibile come una maggioranza disorganizzata, è evidente perché poi non si traduce, no? Perché chi è in effetti il titolare dell'interesse all'ambiente? Dove lo pesco? Capite? Mentre il titolare del diritto di pesca nell'acqua qua davanti, cioè, è quello che c'ha il peschereccio, è quello che incazza. Non si mette, probabilmente si mette anche il passamontagna se vuole ottenere il suo tornaconto. Quindi, come vedete, c'è una evidente distinzione fra la dimensione ideale e la dimensione concreta dell'interesse. È anche questo che è importante. Quindi una delle cose che dovrebbero fare coloro che hanno a cuore degli interessi ideali è riuscire a trovare il modo per farli percepire, per far capire che non sono lì, ma sono qui, sono un problema anche tuo. Questo è uno dei punti centrali, perché è riuscire a tradurre la struttura degli interessi in attivazione individuale il senso dell'azione politica. Non so se è chiaro. Posta questa distinzione fra convinzione e ideologia, il politico deve far sì che dall'ideologia si passi alla convinzione, che qualcuno si faccia la testa del partito, che qualcuno venga in piazza quando glielo chiedo, che qualcuno voti come è opportuno che voti, poi su questo possiamo discutere se è opportuno o meno, ma comunque dal punto di vista del politico quella è l'idea, cioè tu devi fare in modo che gli altri agiscano, perché la politica è azione, anche se è paradossale dirlo, perché qui non se ne vedono più di azioni, ma non soltanto azioni armate, voglio dire, tra virgolette, ma proprio azioni in generale, azioni di governo, azioni di opposizione, non se ne vede nulla. Non c'è. C'è il non fare e il dire. Quanto diciamo? Una meraviglia. Allora abbiamo un ministro che ne accusa un altro di aver fatto sì un'ottima politica dei conti pubblici, che però è un po' castrante per l'azione di governo, e l'ottima politica dei conti pubblici vuol dire 140 miliardi in più di deficit e 5% di deficit. Come dicevamo prima, uno dice una cosa, ma appena la prassi ce n'è un'altra, stranamente. Ecco, la nostra dimensione, che è quella che ci descrive Sennett con 40 anni d'anticipo, come vi ricordo, è questa, ovvero sia si dice ma non si fa. Quello è il problema. È ovvio quindi che la politica sia in crisi, perché la politica era azione nello spazio pubblico. Nel momento in cui io nello spazio pubblico non concepisco più l'azione che sia l'azione della contrattazione, l'azione dell'incontro, l'azione della manifestazione delle mie idee, è ovvio che poi non faccio più niente. No, perché se non credo sia opportuno che io parli, che io agisca, che io rifletta, perché a un certo punto devo scendere in piazza? Tra l'altro vi faccio presente che la frase scendere in piazza indica evidentemente uno spazio pubblico, no? Non è che scendi in casa, non è che no, scendi in piazza o scendi in campo, come ultimamente accade negli ultimi 15 anni, un sacco di scese in campo, ma comunque scendi da qualche parte, e quest'idea, come vi dicevo, nella sua analogia spaziale, ci comunica chiaramente la dimensione dello spazio pubblico. Vuol dire che esci, ti fai vedere e fai capire agli altri quelli che sono i tuoi problemi. Questo è scendere in piazza, no? Non è andare a aprire un sito, non è la stessa cosa, capite? Però, come dice giustamente Sennett, oggi nella grandissima parte dei casi quelli che parlano in piazza secondo noi sono matti. So se avete presente lo Speaker's Corner, qualcuno di voi, lo fanno sempre i corsi di inglese, una delle prime cose che fai è la statua di Peter Pan e lo Speaker's Corner a Hyde Park, sono quelle due cose insieme al gatto sul tavolo. Allora, lo Speaker's Corner è un luogo in Inghilterra, a Londra, a Hyde Park nella specifica, dove chiunque può salire su un podio e arringare la folla. È evidente che oggi ci sembra, a parte che ancora il fine settimana qualcuno che va ad ascoltare c'è, ma nella gran parte dei casi quelli che vanno ad ascoltare ridono, perché quelli che parlano sono abbastanza spostati. Ed è questo uno degli esempi di quel processo di cui avete letto l'altro giorno, della sopravvivenza, no? Del fatto che lo spazio pubblico resista ben oltre quello che era, secondo Sennett, opportuno, e quindi presti le sue strutture ad altro. Il problema è che lo Speaker's Corner è stato generato attraverso lotte. Cioè, c'è gente che ha combattuto, c'è gente che è morta, c'è gente che ha fatto una piccola rivoluzione per avere il privilegio di poter avere un luogo dove manifestare le proprie idee. Voi figuratevi quanto è cambiato negli ultimi 200 anni il nostro modo di pensare. Cioè, c'è gente che ha fatto la guerra, diciamo fra virgolette, per ottenere un luogo dove poter manifestare le sue opinioni e discutere, e noi questo luogo lo vediamo come un'attrazione turistica perché ci sono solo i matti che parlano. Questo credo che potrebbe essere interessante rifletterci sopra, no? Perché di fatto per noi oggi chiunque parli, chiunque rompa le scatole è qualcuno che dovrebbe stare zitto, perché turba, non si sa che, ma turba. Nell'ottica appunto di cui Sennett incolpa Goffman, chiunque alzi la voce disturba. Turba e disturba, come vedete, sono, no, molto vicini. Allora a noi quelli che disturbano ci rompono le scatole, ci causano imbarazzo, anche se non capiamo per quale ragione, in effetti, no? Però oggi per esempio stavo al lato grill a prendere un caffè venendo qui e c'era uno che litigava con tutti quelli del lato grill e l'imbarazzo era palpabile, tutta gente che si guardava intorno, non sapeva come fare, non riusciva a chiedere un caffè, era una situazione sgradevole per tutti, e questo si stava limitando a cercare di riscuotere un gratta e vinci che non sa dove avesse vinto e buonanotte. Quindi non è che fosse questa situazione, dice, sai, madonna mia, c'era uno che stava più accoltellato e un altro, no, era una stronzata. Però di fatto quella stronzata aveva bloccato tutto, di 5 persone dietro il bancone non ce n'era una che facesse qualcosa, stavano tutti lì così, quelli intorno che guardavano per aria, guardavano la televisione, si guardavano la punta delle scarpe, una situazione goffmaniana perfetta, e mi sentivo in imbarazzo anch'io. Non è che voglio chiamarmi fuori, dice, questo sei sempre superuomo, no, mi sentivo in imbarazzo anch'io, però ovviamente io ci penso sopra, dico, perché devo sentirmi in imbarazzo perché questo c'ha un gratta e vinci? Cioè, è assurdo, ma di fatto va a finire che succede, perché le costrizioni e i modelli di comportamento relativi a questo non immischiarsi ce l'hanno inculcati con la mazza, capite? Cioè uno deve fare prima di tutto violenza su se stesso per poter intervenire oggi, senza pensare alla violenza ulteriore. E questo, io credo, potrebbe anche essere un buon modo per concepire il perché spesso e volentieri poi le manifestazioni diventino violente. Perché una volta che hai cominciato una dinamica violenta, mica è detto che tu riesca a fermarla. Cioè, se prima di tutto devi fare violenza su te stesso, arrivi che sei già talmente incazzato di tuo, che poi, come dire, esagerare potrebbe anche darsi che sia più concepibile. E questa è un'idea che vi butto lì perché mi è venuta adesso. Direi che facciamo 5 minuti di break. Allora, a proposito delle difficoltà organizzative e delle logiche e correlazioni tra vita ideale e vita pratica, vi ricordo che avevamo detto che c'era un problema con l'attenzione, per cui dopo 45 minuti di lezione è opportuno fare un break. Ora, non è contemplato da nessuna parte che dopo che hai fatto il break non c'è più la classe, però vabbè, diciamo che nel complesso, insomma, vi faccio presente che c'è da riflettere su questi aspetti non particolarmente secondari delle questioni, insomma, nel senso che la teoria è bellissima, la prassi molto meno semplice da gestire nel complesso. Comunque, stavamo parlando dei gruppi di pressione. Ora, uno degli aspetti peculiari che riscontro quando faccio lezione su questi argomenti è che non è che ne sappiate molto. Il che è buffo, perché per certi versi, diciamo che sono uno dei temi più presenti nella comunicazione mediatica e nel discorso, diciamo, più ampio. Sapete cosa sono le lobbies?
Non sono interessante, cioè.
Oh, ecco, questo per esempio è un bel problema, perché le lobbies sono attualmente tra gli attori politici più importanti e meno responsabili, nel senso che le lobby si chiamano così perché sono dei gruppi di pressione, diciamo, specializzati nell'intervento sugli organi politici. Si chiamano lobby perché il nome viene dalle lobby, che sono dei luoghi, i famosi corridoi, i corridoi del potere, quelli famosi di cui si parla spesso e volentieri, dove c'erano questi individui che noi potremmo definire senza grossi problemi faccendieri, che fermavano i politici durante i loro spostamenti all'interno dei palazzi per dir loro: senti, devi fare questo, devi fare quello, se lo fai possiamo fare cose fra noi. Il lobbying è uno dei temi dolenti dell'attualità, nel senso che, come quasi tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, non è etichettabile esclusivamente come negativo, però diciamo che si presta estremamente tanto a diventarlo nel complesso. Perché vi dico questo? Perché il lobbying comincia negli Stati Uniti, ma ovviamente poi diventa parte quasi integrante anche dei nostri sistemi di governo. In particolare diventa molto rilevante per quanto riguarda l'Unione Europea. Il lobbying nell'Unione Europea è in qualche modo regolamentato. Ora, il qualche modo è fondamentale se vi interessa il tema, perché di fatto la regolamentazione dell'Unione Europea consiste in un albo degli agenti lobbistici e in un invito all'automoderazione, che vi faccio immaginare quanto possa essere significativo per l'effettiva autoregolazione della questione. Ovvero sia, non ci sono quelle che abbiamo visto chiamarsi norme di sanzionatorie di comportamento. Non puoi dire a un lobbista che si comporta male, perlomeno forse glielo puoi dire, ma non puoi fargli niente, perché, come credo sia ormai evidente, fa una certa differenza. Perché però l'Unione Europea ha ritenuto opportuno dare un peso anche formale così rilevante a queste azioni? Di fatto, una volta che avete capito di cosa stiamo parlando, la cosa che vi viene in mente, immagino come un po' a tutti, è qualcuno che va in giro comprando gente. Ed è effettivamente uno dei problemi principali. Avrete sentito, forse, il forse si impone, le difficoltà che sta incontrando il presidente Obama per la famosa riforma sanitaria, no? Non è che siano casuali, è che sono in azione tutta una serie di lobbies, giusto appunto, no? Tutti quelli i cui interessi vengono lesi da questa riforma, cosa fanno? S'organizzano e vanno a fare pressione. Come fanno pressione? In linea di massima negli Stati Uniti, comprandosi i senatori e i rappresentanti della Camera bassa. Perché negli Stati Uniti la faccenda è abbastanza schietta, diciamo, si sa, no? Se avete sentito, saprete che tutti i vari senatori, parlamentari, presidenti, eccetera, eccetera, hanno dei fondi di sostegno. Quindi è trasparente chi paga chi. È chiaro che se tu c'hai l'industria delle armi che ti ha dato 20 milioni di dollari per la tua campagna elettorale, immagino che tu abbia un qualche tipo di debito con questa industria delle armi, per cui presumi anche che quello che sta lì farà tutto il possibile per fare in modo che tutti i bimbi abbiano il loro fucilino, tutte le mamme la loro pistola ingioiellata e via discorrendo. Ma è abbastanza, come dire, risaputo. Diciamo che la questione purtroppo diventa terribilmente economica. Lo trovate nel manuale più o meno dappertutto, lo trovate nei giornali ogni momento, non è difficile immaginarlo. Tutti sapevano che Bush faceva gli interessi della lobby dei petrolieri. voglio dire tutti tranne voi mi sembra di capire, però comunque ad ogni modo succedeva questo: Bush ha fatto una gran parte di cose tipo la guerra in Iraq perché avete problemi col petrolio, non lui ma quelli che l'avevano mandato dove era. Quindi insomma diciamo che da questo punto di vista la dimensione economica, che uno ce l'abbia con Marx o meno, è abbastanza accentuata. Però c'è sempre pure un però. Dicevamo poco fa che nella nostra cultura soggettiva, nei nostri strumenti di autonomia elaborativa, ci sono dei buchi. E voi non avete idea di quanti buchi ci sono. Nel senso che man mano che andiamo avanti, credo che forse abbiate cominciato a immaginare che le cose hanno uno spessore molto più problematico e opaco di quanto non sembri. Quando cominci a trovartici dentro ti accorgi che ci sono regolamenti, ci sono normative, ci sono saperi che dovresti avere e che non hai, insomma ci sono una miriade di aspetti di qualunque piccolo frangente della vita quotidiana e della vita pratica che hanno bisogno di essere noti per poter fare delle leggi e dei regolamenti sensati. Quindi che succede? Che come dice giustamente l'Unione Europea, il lobbista ha a sua disposizione una cosa che all'Unione Europea serve, che è il famoso know-how, ovvero sia delle informazioni specifiche per certi argomenti. Vi faccio un esempio, molto al volo così per cronaca, ma ci fu per esempio una direttiva sul commercio di banane, molto laboriosa, che ci crediate o meno, l'Unione Europea ha a che fare con tutta una serie di law policies che noi non immaginiamo ma che sono lì e sono ingombranti, e non sapevano come fare, perché è chiaro che il dirigente della commissione che si occupa di questo argomento non è tenuto a sapere tutti i trucchi del commercio di banane, ma anche il commercio di banane nel suo piccolo è complicato. Per cui che deve fare questo benedetto commissario? Ha bisogno di qualcuno che gli illustri quali sono i punti salienti della questione. Chi è questo? Indovina un po'? Probabilmente sarà qualcuno mandato da quelli che commerciano in banane, anche perché non c'è nessun altro che ne sa. Voglio dire, non è che io mi posso mettere lì e farmi una cultura nel commercio di banane, perché, capite? Quindi di fatto c'è una ricchezza di sapere sul territorio che spesso e volentieri è utile intercettare. Tenete soprattutto presente che la Unione Europea, con l'ultimo allargamento, siamo a 27, mi ricordo manco più, ho perso il conto, comunque sono uno sfracello di stati. Ognuno di questi stati ha una sua normativa. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che quando l'Unione Europea legifera o emana raccomandazioni, deve fare in modo che queste siano compatibili con 27 ordinamenti diversi. Non so se questa cosa è chiara. È una bolgia assoluta. Perché ognuno ha delle sue peculiarità, esattamente come il nostro. Noi abbiamo visto che abbiamo ancora delle leggi del 1800 che sono in vigore, più tutta una serie di interventi non particolarmente organici, parti spesso e volentieri contraddittori, regolamentarmente inadatti, eccetera, 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 più lo scarto con la vita normale. Figuratevi che cosa vuol dire agire legislativamente a Bruxelles. Allora, il senso del dare un qualche tipo di dimensione formale e di riconoscimento alle lobby a Bruxelles è esattamente questo, ovvero sia loro possono dirci cose che non sappiamo. È un bel gesto, devo dire, da un punto di vista teorico, perché appunto è un riconoscimento di necessaria relazionalità. Cioè non possiamo assolutamente, come abbiamo detto in 2000 modi diversi, prendere qualcuno e stigmatizzarlo, perché non ha senso, perché in qualche misura siamo in un rapporto costante e complesso con lui, per cui dobbiamo fare in modo, come dicevamo, di controllare questo scambio. Diciamo che gli strumenti di controllo sono un po' blandi finora, non so se miglioreranno, ma certo che non mi sembra di sentire un interesse particolare in questa direzione. Però Bruxelles richiede, oltre a questa questione, un'altra serie di cose interessanti, per esempio il fatto che l'azione di lobby debba dimostrarsi essere nell'interesse dell'Europa. E qui gli americani si buttano per terra, ridono tutti, perché accusano il lobbismo europeo di essere ipocrita, e temo che non abbiano proprio tutti i torti, perché voglio dire, un gruppo di pressione che ha a cuore gli interessi dell'azienda chimica, io dubito che possa trasformare la sua mozione in un effettivo problema di tutta Europa. Però di fatto la richiesta formale è questa, per cui ci sono tutta una serie di salti mortali, logici e formali che vengono fatti dai vari interessati, che fanno sì che presentando una mozione apparentemente di interesse generale si vada poi a servire l'interesse di una parte. Questo poi vedremo che è un aspetto dell'ideologia secondo Marx, di fatto. un aspetto un po' meno alto di quello a cui si riferiva lui, però di fatto è esattamente questo, ovvero sia presentare gli interessi di una parte come interessi del tutto. Nella fattispecie, secondo Marx, parliamo degli interessi della classe dominante, evidentemente, ma insomma poi su questo ci torneremo senz'altro. Quello che appunto però volevo farvi presente è che di fatto i gruppi di pressione oggi sono estremamente importanti. Credo che Rush non dedichi loro lo spazio adeguato, nel senso che i gruppi di pressione sono effettivamente, spesso e volentieri, gli artefici delle politiche con le quali noi ci confrontiamo. Pensate agli OGM, pensate al problema delle quote latte, pensate a tutta una serie di grandi campagne, di grandi questioni europee con le quali stiamo facendo i conti, abbiamo fatto i conti e via discorrendo, e vi renderete conto che il problema è costantemente qui. Ora, non so chi di voi cacci, però in Italia abbiamo una lobby dei cacciatori che è insopportabile e continua a portare a casa una serie di risultati, quindi allargamento dei calendari, allargamento delle specie a cui è possibile sparare, tutta una serie di cose assolutamente contro ogni ragionamento di ambiente e territorio, anche se poi il cacciatore si presenta come un guardiano della natura. Faccio presente, non so se avete presente la retorica corrente, no? Che cosa fa? Fa esattamente quello che vi ho appena detto, ovvero sia fa finta che il suo interesse sia anche il nostro interesse, cioè più cacciatori abbiamo in giro e meglio stiamo, perché loro si guardano intorno. Non c'è più niente di vivo dopo che si sono guardati intorno, però comunque hanno controllato che le cose siano in ordine, per cui siamo contenti. Ecco, questo è un altro esempio, no? Il cacciatore è quello che invece di proteggere il prolone, come dicevamo prima, va al parco e spara contro i cartelli, oppure fa sì che quelli che c'hanno il parco aprano il parco alla caccia, perché il suo interesse è cacciare. Ora, non è detto che sia necessariamente un interesse, come vi dicevo, economico, no? In questa fattispecie c'è un versante economico, ma c'è anche evidentemente un altro aspetto della questione, che è simbolico, immaginale, per quello che vi pare, però vuol dire che i cacciatori si mobilitano. Tant'è vero che in tempo di elezioni che succede? Che la grandissima parte dei politici si spertica a dire ai cacciatori: guardate, con me avrete tutto un grande futuro. Perché? Perché poi i cacciatori votano e sono compatti, quelli sono impegnati, non sono gente che ritiene così in generale, sono tutti attivi. Quindi vedete che una lobby attiva è una lobby che ha potere, al di là, cioè se tu convinci il cacciatore che a lui conviene che tu vada al governo, che poi tu fai le centrali nucleari, fai altre misure, non è più un tuo problema, intanto ne voti. Fai sparare al stringuello e nello stesso tempo fai quello che ti pare. Questo più o meno è il movimento. Ora, questo discorso evidentemente, capite che con il tema della democrazia che stiamo trattando dall'inizio della lezione, fa un po' a cazzotti. Però è realistico. Questo è il punto. Il punto sarebbe riuscire a creare delle lobby similmente forti per altri interessi, no? Se noi riuscissimo ad avere gli ambientalisti che sono tutti compatti e uniti come i cacciatori, sarebbe interessante, però i cacciatori sono compatti e uniti, gli ambientalisti no, e quindi vincono i cacciatori. Questo è il succo della questione. Però c'è un altro piccolo problema, che è un problema di responsabilità, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo. Mi ricordo che vi avevo accennato qualcosa della tecnocrazia. Ecco, mi pare che sia il momento di parlarne. Allora, la tecnocrazia cos'è? È uno stato di fatto nel quale il potere viene esercitato dai tecnici, come dice la parola in modo piuttosto evidente. Che cosa significa questo però? E soprattutto che tipo di lettura possiamo darne? Perché è chiaro che il problema c'è. Il problema è quello che vi ho appena espresso. Diciamo che quanto vi dicevo del lobbying in Europa è una diretta emanazione di questo problema, ovvero sia il tecnico sa di questioni di cui non sa nessun altro. Abbiamo visto la specializzazione del sapere, no? Se vi ricordate, abbiamo visto la questione del sapere esperto, sono tutti temi che ovviamente si poi saldano, perché spero che oramai in 4 anni li abbiate visto, non c'è un tema astratto che rimane astratto, tutti i temi astratti improvvisamente poi diventano concreti, per cui il fatto che noi abbiamo una crescente specializzazione del potere non può non portare verso una tecnocrazia, perché il sapere è talmente specializzato che le questioni che vanno regolamentate, essendo anch'esse terribilmente specializzate, richiedono qualcuno che le capisca, oppure abbiamo i nostri parlamentari che non capiscono niente e fanno le leggi a casaccio. Però tutto sommato bisogna trovare una via di mezzo, e questo è il punto centrale. E il punto della via di mezzo sta nei famosi tavoli. Si aprono tavoli dappertutto, non so se questa cosa, vedo degli sguardi spauriti. tavoli di trattative, tavoli di consultazione, tutte queste cose che accadono nella vita pubblica, che è sempre più lontana, sono esattamente questo, ovvero sia la istituzionalizzazione di luoghi nei quali avvengano contatti tra la struttura politica e la struttura del sapere specialistico. Quindi quando devi fare qualcosa, diciamo per esempio la protezione civile, c'è il tavolo di consultazione dove c'è gente della protezione civile, gente dei ministeri, gente delle amministrazioni locali, tecnici. I tecnici ci sono sempre. Perché il sindaco non è detto che sappia qual è il miglior sistema per mettere in sicurezza una montagna. Non gli si può chiedere una cosa del genere, no? Il sindaco non è detto che sappia quali sono le normative specifiche per l'architettura del paesaggio nel luogo in particolare. Insomma, c'è bisogno che qualcuno, no, integri questo sapere. Il problema è che questa dimensione di integrazione spesso e volentieri non è così evidente, ma diventa una, quasi una dimensione decidente, decisoria. Questo che vuol dire tecnocrazia, ovvero sia, vuol dire non semplicemente una consulenza, ma un diretto impegno nell'azione di governo. Vi ricordate, vi ho parlato qualche giorno fa del famoso sistema della governance, che viene utilizzato quest'oggi, termine che viene utilizzato quest'oggi, per descrivere una situazione di questo genere, ovvero sia una situazione nella quale la decisione non è più direttamente e limpidamente attribuibile a colui che la prende. Non so se questo è chiaro. Cioè, da un punto di vista organizzativo e burocratico e legislativo, noi sappiamo chi è responsabile degli atti, perché la burocrazia è, vi ricordate, questo, no? Se tu fai una cosa, l'hai fatta tu e tu sei responsabile. Vi ricordate, l'anno scorso abbiamo visto che nel mondo economico questa cosa non funziona più un granché con Sennett, no? C'è una responsabilità che non si riesce più a capire a chi sia attribuibile, sono tutti nella stessa barca, accadono queste cose, siamo tornati un po' al tempo degli dèi, se ci fate caso, non è successo, c'è la crisi, qualcuno vende, non sa chi, un'entità astratta, ecco, ma non è soltanto lì. Né era pensabile, tutto sommato, se ci riflettete sopra un attimo, che sia, che fosse soltanto lì, perché se siamo in un clima di economicismo, ciò che accade nell'economia poi piano piano accade anche altrove. Quindi è evidente che questa indeterminazione di responsabilità e di decisioni vada poi a riversarsi anche nella sfera politica. Il problema è che la sfera politica ha teoricamente interessi generali, siamo sempre lì, no? La sfera politica dovrebbe essere quella nella quale vengono, come dire, combinati e resi conviventi interessi di tanti. E per poter fare questa cosa c'è bisogno di una imputabilità, ovvero sia ognuno deve essere riconoscibile per responsabile di certe misure, perché se vanno bene se ne prende il merito e se vanno male se ne prende il demerito. Abbiamo visto che questo accade in linea di massima attraverso lo strumento del voto. Quindi tu hai fatto una legge che è una porcata, teoricamente non ti rivoto, teoricamente ti impone. Però il problema è diverso. Nel senso che a questo punto noi siamo in grado di pretendere, a prescindere dagli esempi più eclatanti, ma di pretendere che il politico sappia tutto quello che deve sapere nel campo che sta regolamentando? Perché questo è un altro argomento che va preso in considerazione. Uno sa piacere i politici, questi politici sono ignoranti, ho capito, ma se a me mi mettessero a capo della commissione trasporti, io potrei anche studiare quanto vi pare, ma prima di avere un'idea anche vaga della dimensione del problema e di quelle che potrebbero essere le misure da prendere, dovrei stare, che ne so, 4 anni chiuso dentro una casa a leggere e studiare? Vi sembra realistico? Posso anche leggere e studiare, ma ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Vi ricordate, abbiamo detto, quando abbiamo parlato della questione del reclutamento, che sono fondamentali chi? I gradi alti dell'amministrazione, perché c'è un direttore generale che quelle cose già le sa. È ovvio che io in qualche modo mi rivolga al direttore generale, è ovvio che mi rivolga al presidente della commissione bilancio, è ovvio che mi rivolga a quelli che ci vivono, perché questo genere di sapere non è compatibile con un quadriennato di rappresentanza, ragazzi. Cioè non è pensabile che qualcuno possa anche seriamente eleggere un altro pensando che quello sappia quello che va a fare. Ma come? Oppure eleggiamo i tecnici, questo è il punto. No? Eleggiamo i tecnici perché però i tecnici sanno quello che fanno. Ora abbiamo visto però che il sapere esperto è un sapere problematico, perché il sapere esperto sa quello che fa in quell'istanza specifica. A me serve qualcuno che riesca a armonizzare le diverse istanze specifiche. A chi lo chiedo? Al tecnico? Vedete dov'è il dilemma? Come faccio? O ho qualcuno che dovrebbe essere teoricamente bravo ad armonizzare ma senza capire un accidente, o ho qualcuno che capisce perfettamente ma capisce soltanto quello, quindi mi capisce il problema del traffico su gomma nel tratto appenninico, ma quel problema non è il problema, è un aspetto di un problema più ampio che devo poter inquadrare. Quindi vedete che la nostra strutturazione del sapere in sapere soltanto specialistico si è rivelata un boomerang, perché di fatto è colpa di quella scelta lì che noi siamo in questa situazione qui, perché non c'è più o quasi più nessuno in grado di avere un'intelligenza comprendente che riesca ad assegnare diversi pesi e le diverse priorità agli aspetti, ma c'è soltanto gente che conosce perfettamente piccoli aspetti del problema. Non so se questo è chiaro. Come dicono gli inglesi, vediamo gli alberi ma non vediamo la foresta. No? E sono due cose diverse. Tu puoi essere specializzato nel faggio, ma se nella foresta c'è il faggio, l'olmo, il pino, l'abete, la quercia, eccetera, eccetera, non mi aiuti. A me serve di poter capire tutta la foresta come problema più ampio. Okay? Quindi il problema del trasporto su gomma o su rotaia non è semplicemente la meccanica del trasporto su gomma o su rotaia, ma c'è tutt'altra serie di cose, c'è tutt'altro discorso geografico, strategico, c'è da fare altri ragionamenti. Chi li fa questi altri ragionamenti? Dovrebbe essere il politico. Non è un caso che una delle parole chiave del tempo sia coordinamento. Io nella grandissima parte dei corsi dove insegno c'è la parola coordinamento, perché il nostro problema sentito è coordinare. Perché quando tu hai 54.000 specialisti, ognuno di loro ritiene che il suo punto di vista sia molto più importante di quello degli altri, e questa cosa non è possibile, perché abbiamo visto che le risorse sono finite. Per cui vedete che l'azione politica da questo punto di vista oggi è fondamentale. Paradossalmente abbiamo i peggiori politici del mondo, ma abbiamo anche il ruolo più importante, perché è esattamente il politico che dovrebbe riuscire in qualche modo, come sta facendo in un certo senso Obama. No, tutti lo stanno crocifiggendo perché non ottiene quello che aveva promesso, ma voi vi rendete conto di che diavolo di casini sta facendo Obama? Quante lobby ha contro, quanta gente ha contro, quanti movimenti d'opinione ha contro? Non può semplicemente dire se fa così, perché quello sarebbe un altro posto. Non è più una democrazia, ma una dittatura. Ma tu sei lì, se fa così, se sei d'accordo te decapito, ti uccido, te fucilo, quello che te pare, e risolvo. Ma nella vita normale, nella vita reale, qui, oggi, questa cosa è impensabile. Quindi lui deve avere un grande ideale e riuscire a portare a casa piano piano, piano piano, piano piano, contrattando, compromettendo, vendendosi, poi nell'ipotesi che lo stia facendo per un punto di vista ideale. Secondo me tutto sommato una dimensione abbastanza concreta dell'interesse generale ce l'ha in mente, però deve fare in modo che questa visione ampia poi collimi con quello che c'è in pratica. L'altro giorno ha vinto una battaglia al Senato e tutti si stupivano che i suoi senatori l'avessero votato. Non so se vi rendete conto della cosa. Cioè, è la mia maggioranza, che problema c'è? Evidentemente c'è un problema, perché è chiaro che tutte le assicurazioni, tutti i medici, tutti gli ospedali privati non sono contenti che ci sia la sanità pubblica. Non so se questa cosa vi sembra evidente. E quelli stanno spendendo, stanno comprando, stanno parlando con i loro canali, stanno attivando le loro lobby. Questo è la politica oggi, al di là delle belle frasi del manuale. Allora, se c'è uno che deve stare contro questa situazione, deve a sua volta trovare quelli che sono d'accordo con lui, oppure deve far presente all'altra parte che tanto al muro contro muro non conviene a nessuno, per cui cedono qualcosa a loro, cediamo qualcosa a noi. Avete presente i tassisti di Roma? Tanto per venire a un esempio più vicino. Ecco, i tassisti di Roma sono una lobby, no? Come i farmacisti, come tutti quelli, i notai, come tutti quelli che non riusciamo a scalzare dai loro privilegi. È casuale questa cosa che non ci sia verso di trovare un governo che fa una misura per liberalizzare i notai, per dare le licenze ai tassisti in modo diverso, eccetera, eccetera? Cioè, secondo voi non sono tutti incapaci? No, è semplicemente che quelli hanno dei gruppi di pressione e degli strumenti di intervento contro i quali non si riesce a venire a capo, perché il consumatore di tassi a Roma non c'ha una struttura come quella del tassinaro. Cioè, non è che ci troviamo per fare e facciamo: ah, tu pure ti prendi il tassì, incazziamoci perché vogliamo le tariffe diverse. Siamo semplicemente incazzati gli uni con gli altri in generale perché paghiamo troppo e non troviamo mai un taxi. Ma questo non porta azione politica, capite? Quello è il problema. Laddove i tassisti invece si trovano e dicono: ah, questi vogliono levarci i propri privilegi, e agiscono e casualmente poi vincono. dalla liberalizzazione a oggi è successo tutto il contrario di quello che teoricamente doveva accadere. Stesso ragionamento per le parafarmacie, che pare si avvino a scomparire pure loro, come il corso di laurea di Narni. Quindi capite che, insomma, ecco, tra la logica astratta per la quale sarebbe meglio che e quello che poi accade, ci sono svariati step, e uno di questi step fondamentali è il gruppo di pressione. C'è niente da fare, bisogna prenderne atto, anche perché, ripeto, in un mondo dove l'economia è il valore centrale, il criterio di giudizio, era impensabile che l'economia non comprasse o cercasse di comprare le istituzioni. Ed è quindi evidente che oggi come oggi avere qualcuno con un senso del dovere e un senso civico talmente alto da non farsi comprare è sempre più complicato, anche perché quelli che possono comprare hanno tanti soldi. Non parliamo di gente che fa le collette, parliamo di gente che ha milioni a disposizione. E reagire a un'offerta di milioni non è facile. Anche se poi magari ti dice, ecco, questi potrei fare un sacco di cose buone, ma il problema è come lo ragiono il tuo discorso. Con l'azione razionale rispetto allo scopo o con l'azione razionale rispetto al valore? Questo è un bel problema. Non so se avete mai visto una serie che si chiama Dirty Sexy Money. Ecco, il problema è perennemente quello. Lui ottiene un sacco di soldi per fare dell'attività caritatevole, ma li ottiene in un modo che vogliamo fare? Che giudizio diamo? Perché non c'è un giudizio nella serie, è molto intelligente questo, ma è giusto, diciamo, che il fine giustifichi i mezzi, che quindi io mi vendo e rinuncio a una serie di miei ideali per ottenere del denaro col quale poi riprendere in mano i miei ideali, oppure dovrei essere quello che non si vende, non si piega e non si compromette? È facile a dirsi, farsi molto meno. Per cui direi che potrebbe essere opportuno riflettere su questa cosa, perché noi ci sono dei modi di dire a Roma piuttosto grevi che non vi riprendo, però diciamo che siamo tutti bravi a giudicare quando non siamo coinvolti. È tutto ovvio. Ah beh, certo, è com'è. Però quando ti trovi nella situazione, effettivamente la questione è molto più complessa, e da questo punto di vista Goffman-Doucet, la situazione ha delle sue regole, nelle quali tu non puoi fare come ti pare. Vi ricordate l'idea dell'azione in Weber? Era esattamente questa: l'azione dotata di senso è un'azione nella quale tu prendi in conto i vincoli della situazione, gli interessi degli altri, tutta una serie di aspetti che sono lì e esistono, capite? Non è che tu vai al governo e fai la riforma, sarebbe bello, ma non esiste, non funziona così. Tu vai al governo e devi cercare di far sì che coloro che sono coinvolti nella riforma da svariati punti di vista riescano in qualche modo ad armonizzarsi per raggiungere un qualche obiettivo che è diverso, capite? Questo è il punto. L'hanno chiamato inciucio, lo chiamano corporativismo, per carità, è vero, in certi casi è anche questo, ma non si può immaginare di governare diversamente oggi, perché la società è talmente complessa e talmente articolata che non c'è verso di imporle un qualche tipo di ordine se non con dei sistemi autoritari. Allora, a quel punto parliamo di un'altra cosa, evidentemente. E tenete presente che i sistemi autoritari fino ad oggi sono caduti tutti, o prima o poi, perché i sistemi autoritari perdono evidentemente subito il problema sul tema della fiducia. E abbiamo visto che il legame fondamentale, quello che tiene insieme uno Stato, è quello. Quindi se tu operi solamente con la paura, non crei nulla. Riesci a mantenere i tuoi privilegi per un certo lasso di tempo, ma prima o poi cazzi, perché non puoi rimanere, semplicemente perché non puoi stare in piedi. Quindi evidentemente bisogna, come dire, riflettere su altri sistemi. È chiaro che una certa chiarezza in più da questo punto di vista non ci starebbe male. Ci vediamo domattina.